Se vi chiedessi che cos'è la vita da un punto di vista biologico, sono quasi certo che troverei molti di voi in imbarazzo, i più sapienti, magari quelli che si ricordano ciò che hanno appreso a scuola. Forse mi risponderebbero che un essere è vivente se compie questo ciclo vitale: nascere, crescere, riprodursi e infine morire. Per molti effettivamente è così. I nostri bisnonni hanno attraversato quel ciclo appena descritto. Ma se togliamo una di quelle voci, possiamo ancora considerare vivente un essere? Proviamo a togliere si riproduce. Effettivamente qualcuno non genera figli, o per scelta, o perché muore prima, o perché non è proprio in grado. Esistono molti organismi sterili, voluti così dalla natura e dall'evoluzione. Tutte le api o le formiche, ad esempio, tranne le regine, sono sterili. Però nessuno metterebbe in dubbio che sono vive. Credo che sia interessante anche la parola morire. Come potremmo definire la morte? Credo che l'unica definizione possibile sia fine della vita. D'accordo, però siamo al punto di partenza. Che cos'è la vita che la morte può far cessare? Senza contare che è stata scoperta una medusa, la Turritopsis, anche se va considerata un'eccezione, che raggiunta una certa età, invece di morire, ringiovanisce e ricomincia tutto da capo. Ci rimangono nascere e crescere. Ma se non le inseriamo in un contesto complesso, anche queste parole perdono significato. Mi spiego. Un cristallo minerale nasce da un primo reticolo cristallino e cresce fino a diventare anche estremamente grande. Il nostro sale da cucina, anche se non sembra, nasce da un primitivo reticolo a forma di cubo che si accresce fino ad arrivare al salgemma, costituito da grossi cubi, ma nessuno, a ragione, si sognerebbe di definirlo essere vivente. No, la vita è molto di più. Adesso forse vi starete aspettando che sia io a darvi la soluzione di questo mistero. Qualcosa vi dirò, però voglio subito farvi presente che è una questione sulla quale gli scienziati continuano a dibattere anche oggi e non si è ancora raggiunto un punto fermo. Diciamo che almeno noi esseri umani sappiamo di essere vivi. E aggiungiamo che in fondo anche i misteri hanno il loro fascino. Proviamoci comunque. Dobbiamo guardare le cose a noi vicine, come un calorifero, quelle lontane, come le stelle, per renderci conto che la loro energia fluisce sempre dalle zone dove più è concentrata verso tutte le altre. Il Sole è uno splendido esempio, emette energia sotto forma di radiazioni come luce, calore, da 5 miliardi di anni, e forse lo farà per altrettanti prima di spegnersi. Per gli scienziati non c'è nulla di strano in tutto questo. Le leggi della fisica, quelle della termodinamica in particolare, sono chiare e valide in tutto l'universo. Gli esseri viventi no. Loro sono obbligati a introdurre energia dall'esterno se vogliono rimanere attivi, se vogliono cioè che l'organizzazione interna si mantenga complessa e funzionale. I biologi parlano di metabolismo incorporato per definire l'insieme delle reazioni chimiche e fisiche che avvengono in un essere vivo. Quindi, se vogliamo prendere questa come definizione di vita, abbiamo trovato anche il modo di definire la morte. In effetti, che differenza c'è tra un essere subito prima e subito dopo il decesso? Un pesce appena defunto non differisce molto da uno vivo e immobile. Tuttavia, una cosa non esiste più nel morto, il metabolismo. Tutto si è arrestato, nulla funziona più. Da adesso in avanti non preleverà più energia dall'esterno, ma eliminerà un po' alla volta, durante la decomposizione, tutta quella che aveva accumulato in vita. Che i viventi possiedano energia nelle loro molecole, proteine, lipidi, carboidrati, acidi nucleici, non dovrebbe sorprendere, visto che gli animali mangiano per tutta la vita per introdurre materia prima e energia. Chissà quante volte avete sentito dire che una bella coppa a gelato, una grossa bistecca, una pizza super condita sono bombe caloriche, piene cioè di energia. Ma le piante non mangiano, obietterà il solito esperto, verissimo, tranne eccezioni. Ma loro hanno trovato un modo molto efficiente per non rimanere a corto di energia. Il sole. ne catturano l'energia attraverso la fotosintesi clorofilliana. E noi, a partire dagli erbivori, gliela rubiamo perché siamo predatori consumatori. E col sole possiamo solo abbronzarci, ma non usarne direttamente l'energia. Abbiamo fatto molti passi nella giusta direzione. Andiamo adesso ad osservare l'estremamente piccolo. I microscopi ci aiuteranno a scoprire un mondo invisibile a occhio nudo, ma sorprendentemente ricco. I batteri, ad esempio, che possiamo considerare come i veri padroni del mondo, sono ovunque, sanno fare mille cose. Pensate che sono anche dentro il nostro intestino e quello di molti altri animali. Nessuna paura, perché vivono in simbiosi e ci aiutano a rimanere in buona salute. Costituiscono il cosiddetto microbiota e il loro numero supera quello delle cellule del nostro corpo. Un altro importantissimo e vasto gruppo di batteri definito col nome decompositori. Prelevano cioè l'energia dagli organismi morti. E la loro utilità è immensa perché permettono il riciclo degli elementi chimici essenziali della vita. Un ultimo gruppo, usando un termine poco scientifico potremmo dire che sono delle vere e proprie carogne, ma è un termine calzante, è quello dei parassiti, quelli cioè che rubano energia ai viventi, procurando però malattie di ogni genere. Sono forme di vita molto semplici, tanto che si pensa che il primo essere vivente dal quale tutti discendiamo fosse proprio una forma batterica. Hanno un loro metabolismo? Certamente. Quindi sono esseri viventi a tutti gli effetti e come tali possono morire. Ma adesso dobbiamo usare un microscopio elettronico, uno cioè ancora più potente per osservare finalmente i virus. Questi oggettini, per ora li chiameremo così, hanno un aspetto spesso carino e per niente minaccioso. Tuttavia non sono in grado di fare assolutamente nulla da soli e non hanno un loro metabolismo incorporato. Quindi, come possiamo classificarli? Sono esseri viventi o no? La risposta è poco scientifica anche questa. Qualche scienziato li classifica come acitoti, parola difficile per dire che sono viventi senza struttura cellulare, che invece possiedono tutti e veri propri viventi, che quindi possiamo definire citoti. Altri affermano che si tratta di strutture complesse, però ai margini della vita. Una cosa però estremamente brutta e pericolosa, i virus la devono fare per poter esistere. Penetrare nei citoti, entrare cioè nelle nostre cellule, per sfruttare il nostro metabolismo. In pratica, introducono nelle nostre cellule il loro codice genetico, l'unica cosa che li definisce con precisione. Questo si integra col nostro e la cellula risulterà infetta, perché finirà per produrre nuovi virus. Saranno così danneggiati cellule, tessuti, organi e l'intero individuo. Perché li abbiamo chiamati virus? Direi che è stata una scelta azzeccatissima, perché il termine deriva dal latino e significa veleno. Come difendersi? Esistono un numero incredibile di virus nel mondo e alcuni ci hanno presi come bersaglio. Il nostro sistema immunitario ne tiene a bada un gran numero, come quelli del raffreddore, senza particolari conseguenze. In altri casi sono stati realizzati vaccini che insegnano al sistema immunitario come riconoscere questi cattivoni. Il coronavirus Covid-19 è un virus assolutamente nuovo per noi esseri umani che pertanto non possediamo gli anticorpi per tenerlo a bada. La soluzione sarà ancora la stessa, produrre un vaccino in grado di renderci forti, immuni. Bisogna avere però tempo e pazienza.